è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sui Balcani che tengono lontane le zanzare. E laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Ceausescu, Ceausescu.
Siamo qui, siamo qui, la Zanzara, ancora oggi, amico Parenzo, dove ti trovi?
Eccomi, sono alla sette, una grande
a Roma
azienda.
Sei, a Roma?
A Roma.
Non c'è bisogno che aggiungi sempre una grande azienda, ma che vuol dire?
Sei
sempre lì, come al solito, a lisciare il pelo, a leccare il sedere ai tuoi datori di lavoro.
No, vabbè. Le radioascoltatori devono sapere chi ci paga, Radio 24, anche a me alla 7, a te e anche gli amici
di che?
Del gruppo Mondadori, ma la gente deve sapere, noi siamo però persone libere, capaci di criticare quando serve.
Ma nessuno
libere.
Te l'ha chiesto, ma nessuno
pagati,
te l'ha chiesto,
ma nessuno, ma liberi,
ma nessuno te l'ha chiesto.
Ma liberi.
Allora, Monti in inglese.
Pagati ma liberi.
Senti
liberi.
Una cosa, Monti in inglese dall'Asia dice che mentre i partiti perdono consenso, noi no. Però poi aggiunge, e non viene nemmeno commentato, in realtà aggiunge. Beh, questo però è una cosa negativa, è negativa perché noi siamo un'eccezione. Comunque, ha detto, i partiti perdono consenso, noi no.
This government is enjoying a high consensus in the public opinion polls and the parties are not, for which I am sad, because I think that we should be and will be a short exception and then political life.
Beh, che inglese fluent, no? Hai sentito che bell'inglese, no?
Un po' diverso da quello del signor La Russa, se vuoi farlo risentire.
Anche da quello di tanti politici italiani, il signor Rutelli, eccetera, eccetera. È un inglese, insomma, che ci rende anche orgogliosi, diciamo la verità,
Fluently.
Ti rende orgoglioso l'inglese di Monti?
Molto, molto, molto.
Sei orgoglioso, eh? Sei orgoglioso del Monti. Però sentiamo invece l'italiano di Di Pietro. L'italiano di Di Pietro. La legge elettorale è quella delle mani libere. Prostituzione politica, si passa dalla porcata alla vaccata. Ecco qui. Cioè, da una parte abbiamo l'inglese fluent di Monti, dall'altra il signor Di Pietro.
E allora ognuno si è tenuto, ha fatto una legge elettorale delle mani libere, perché il giorno dopo adotterà la soluzione e gli accordi che più conviene ai partiti per andare a governare. Insomma, il mestiere più vecchio del mondo, quello della prostituzione politica, diceva al migliore.
Lei questo me lo ripete.
Mettiamo Gerani sui Balcani.
È tornato Scilipoti.
No.
Sì, è tornato Scilipoti. Io non volevo, ho ricevuto diverse critiche. Basta con Scilipoti, non ne possiamo più. Sempre a parlare di omosessuali, di gay, eccetera. Ma io che cosa ci posso fare? Non è che lo faccio apposta. Cioè, accade, si sentono delle cose, che dobbiamo fare? Poi perché continua a parlare di queste cose? È vero che glielo chiedono, questa volta credo a una radio universitaria. Insomma, vogliamo dare anche, io a un certo punto darei anche il numero di Scilipoti a questo punto,
potrebbe essere.
Diamo il numero di cellulare di Scilipoti, se volete chiamarlo a questo punto chiamatelo direttamente, lo chiamano tutti, diamo il numero di telefono di Scilipoti. Durante questa puntata rimanete attaccati qui, forniremo uno dopo l'altro il numero di telefono di Scilipoti.
Okay,
per forza, a un certo punto si fa intervistare da chiunque.
Una grande iniziativa di trasparenza, bravo Cruciani.
Gli omosessuali questa volta dice sono un capriccio della natura.
Il diritto, scusi, di quello che si trova geneticamente donna e invece esternamente maschio, perché c'è stato un capriccio della natura, è diverso dal diritto di quello che ha un gusto sessuale diverso dal mio, e quel gusto sessuale non può compromettere la famiglia, quel gusto sessuale non può mettere in discussione quella che è la famiglia, perché la famiglia resta un uomo e una donna a tutti gli effetti, e dovremmo avere il coraggio di dirlo.
Cantavi
versus De Bortoli, insulti e quant'altro.
Non mi ha chiamato De Bortoli, ma mi doveva chiamare 10 volte, per ragioni innanzitutto che siamo stati, e non lo siamo più, da questo momento, da oggi, siamo stati amici, amici, amici. Ma come cazzo, tu puoi, no, cazzo non l'ho detto, però vuol dire, cosa, ma ti pare possibile?
Arriva il pezzo tosto, eh.
Ma non gliela perdono doversi perseguitarlo per tutta la vita, perché non si fa ad un uomo amico, alla mia età, e poi lui conosce anche bene la mia famiglia, io ho 2 figli, ho 5 nipoti, voglio dire, prima di fare una cosa di questo genere, mandate a fare in culo, va bene? Questa è la verità vera, non si fa così l'informazione. Se ho sbagliato me ne vado via. E lui mi potrà querelare, ma intanto gli dico, sai che dico, Bruce, ma va a cagare.
Poi non si capisce perché chi ha pubblicato questa, chi ha diffuso via web questa cosa, vari siti, fa il bip su queste parole. Francamente non capisco, cioè, cosa vuol dire, cioè, fare bip, perché bippano il vaffanculo e il vai a cagare, espressioni assolutamente comuni che si usano ormai ovunque, insomma. Sai, cose pazzesche, cioè, c'è un politicamente corretto in Italia.
Pruderi!
È inspiegabile. 800 24 00 24, siamo in diretta anche su TGCom24 ed ecco noi uno dei ministri più importanti del passato governo, il signor Gianfranco Rotondi, PDL. Buonasera.
Buonasera, salve.
Come andiamo?
Ne sentivamo bene, la mattina. Riposati, contenti e sempre fedeli alla Zanzara.
Senta, ma Rotondi, no? Ma Monti non si è un po' montato la testa? La Fornero qualche giorno fa ha detto: i politici prima distribuivano caramelle, noi non siamo qui a distribuire caramelle. Adesso Monti dice: beh, i partiti hanno poco consenso, noi sì, poi minaccia di andarsene se il paese non è pronto. Che dice? Si è montato la testa?
Ma vida, montarsela di più era difficile, perché quando uno va al governo senza essere eletto, applaudito da De Benedetti e Berlusconi, beh, se si monta un po' la testa, c'ha pure le sue ragioni, no?
È giustificato, dice lei, no?
Beh, è giustificato perché un'osanna così corale a un governo italiano dal ventennio quell'altro non si sentiva, non si vedeva.
Cioè siamo come durante il fascismo, dice lei, cioè a livello di...
Solamente per unanimità di opinioni giornalistiche possiamo dire di sì, siamo in una stagione in cui l'opinione politica è unanime, nel senso che giornali di opposizione non ce ne sono, partiti di opposizione ce ne sono in misura di un decimo del Parlamento, quindi un po' poco, del resto è lo stesso Monti proprio oggi a dire noi siamo un'eccezione, quindi lui è consapevole di rappresentare un'eccezione e un'emergenza. E io vorrei ricordare che negli studi sul totalitarismo si trova sempre l'opinione che i totalitarismi nascono da un'emergenza. Quindi è giusto che Monti vada avanti per il tempo necessario a fronteggiare un'emergenza, ma ancora più giusto è quello che è stato detto in questi giorni, cioè che deve tornare poi la politica.
Ho capito, però lei dice
il totalitarismo,
che
è sicuro di quello che dice?
No, lui dice il totalitarismo nasce da un'eccezione.
No, non cominciamo a dire che io ho detto che siamo
in totalitarismo. No, ho capito, ma
siamo in democrazia, in una democrazia così forte che si concede anche una stagione in cui i contendenti sospendono la battaglia e si uniscono per il bene del paese, spero, perché c'è anche tra la gente chi pensa che ci siamo uniti per il bene nostro, per non andare al voto.
Però scusi un attimo, Rotondi, qui mi sembra di capire che adesso, per carità, arriverà un po' di stangata, magari l'opinione pubblica cambierà anche l'atteggiamento nei confronti di Monti. Per esempio già Repubblica vedo che critica molto alcuni provvedimenti di Monti. Comunque, al di là di questo, serpeggia tra la gente quest'idea, cioè l'idea che in realtà i politici non servono più a nulla, cioè se ci sono un po' di tecnici.
Ma questa è un'opinione che c'è sempre stata. Non c'è una stagione nella vita pubblica italiana in cui il qualunquismo non abbia avuto le sue praterie. Adesso qual è la differenza? Che i grandi giornali che una volta erano la città colta si sono associati alla città volgare e quindi Repubblica scrive come l'uomo qualunque di Giannini, come il vecchio borghese di Tedeschi,
anche il Corriere della Sera,
la novità è questa sinistra di destra.
Senta una cosa,
una volta il qualunquismo era di destra, adesso è anche di sinistra,
sa come mai?
Scusi un attimo, ma c'è un libro che è pubblicato peraltro dal direttore di TG24 che vi chiama in maniera molto chiara spudorati, cioè lei sarebbe uno spudorato appartenente alla casta di quelli che non mollano mai. Lei si sente spudorato?
Reputo la polemica sulla casta, l'anticasta, tutto il resto un tale monumento alla stupidità, nel senso che
chi scrive che siete spudorati è stupido?
No, voglio dire, è stupido parlare dei privilegi della classe dirigente perché in tutto il mondo la classe dirigente ha dei privilegi.
Beh, non come quella italiana.
Cioè, è giusto che
no, guardi, io su questo ho idee talmente chiare.
No, ma lo so benissimo. Cioè, è giusto avere privilegi? È giusto avere privilegi?
Dico una cosa semplice, che l'amministratore di un condominio viene pagato, non lo fa gratis, punto.
Sì. Vabbè, quello è chiaro, bisogna vedere che benefit ci sono e soprattutto
in proporzione viene più pagato un amministratore di condominio bravo di un deputato bravo.
Adesso non esageriamo, su.
Amministratore di condominio che ha 10 condomini guadagna più di un deputato.
Vabbè, adesso voi ci pagano di meno, siamo meno privilegiati di un amministratore di condominio. Adesso questo francamente no. Traffico, torniamo subito. Eccoci qui la Zanzara 1849, caro Parenzo, 800 24. Fammi dire il numero di telefono però, 800 24 0024, dimmi.
Abbiamo già avuto, come dire, la conferma di che cosa sia la spudoratezza, per dirla alla Mario Giordano, cioè il nostro amico Rotondi, già ministro, e lo ricordiamo con piacere per il suo ruolo di ministro per i rapporti con il Parlamento, ottimi, grandi.
Veramente l'attuazione del programma
attuato magnificamente nel corso di questi anni, che dice che guadagna di più un amministratore di condominio
in proporzione, dice, in proporzione. Ci sono amministratori di condominio, Parenzo, ci sono,
problema è che
ma anche un fruttivendolo, probabilmente un fruttivendolo a via della spiga,
ma voi non siete liberali perché trascurate l'aggettivo che fa la differenza in quello che ho detto. Io non ho detto che guadagniamo quanto un amministratore di condominio.
No, meno, ha detto lei.
Ho detto meno di un amministratore di condominio bravo. E bravo voi ve lo scordate.
No, bravo,
non
beh,
siamo,
ho capito,
tutti uguali. La
scusi, ma lei si sente spudorato, sì o no, come scrive
io il signor? Io non sono spudorato e ritengo assolutamente di aver scoperto l'acqua calda, cioè che un professionista bravo guadagna più di un
deputato.
Scusi,
e dunque chi scrive?
L'amministratore di condominio è un professionista e se è bravo guadagna più di noi.
Scusi un attimo, allora chi scrive che siete spudorati? È un cretino? È uno stupido? È un demagogo? Che cos'è?
Non do giudizi su chi scrive di noi, non me ne frega nulla, non è il mio mestiere, semmai è il mestiere di chi scrive, guadagnare scrivendo male di noi. È come si dice a Napoli, se non ci stessero i fessi non camperebbero i dritti.
Ah, ho capito.
Siamo noi che continuiamo a fare politica per farci sbertucciare da quelli che guadagnano fior di milioni sulla pelle nostra, perché loro ci sbertucciano e a fine mese i soldi sono loro, non noi.
Cioè lei dice che alla fine chi scrive di voi, per esempio...
L'anticasta è un affare qua, la casta, glielo assicuro.
L'anticasta è un affare, cioè scrive, cioè, c'è gente che, come Giordano, per esempio, che guadagna...
ognuno fa il suo mestiere.
Guadagna su di voi, sbertucciandovi.
Per il resto, veda, ogni fenomeno genera una convenienza di risulta. Quindi bisogna prendere atto che c'è chi si è creato un mercato parlando male dei politici e perfino chi va come Travaglio a fare degli spettacoli e senza cantare fa i concerti. Quindi io sono un liberale, non mi metto mica a biasimare.
No, certo, certo. Scusi, però, ma lei aveva detto una cosa però a proposito di...
Ho la curiosità di andarlo a sentire, non ho mai osato per timore, come dire, di diventare da spettatore protagonista.
Cioè protagonista nel senso ghigliottinato, dice lei, no?
Esatto, perciò dico, in questi casi è meglio non farsi vedere, ma se potessi andrei, perché mi incuriosisce e ammiro uno che fa concerti senza cantare e ci guadagna pure.
Scusi un attimo, Rotondi, però a proposito di citazioni, lei è uno dei maestri delle citazioni, di vecchi politici democristiani. Monti ha rispolverato qualche giorno fa Andreotti, dicendo, insomma, Andreotti diceva è meglio tirare a campare piuttosto che tirare le cuoia, invece io non voglio né tirare a campare né tirare le cuoia. Beh, è bravo però a comunicare sto Monti.
Ma paragonarsi ad Andreotti, il professor Monti dovrebbe, come si dice sempre a Napoli, misurare la palla.
Cioè?
è un modo di dire che se ognuno si misura evita di paragonarsi ai giganti della storia repubblicana. Andreotti è stato 7 volte presidente del Consiglio,
sì,
è parlamentare dal 1946,
sì,
è un uomo che ha avuto contatti con De Gasperi, Schumann,
sì,
Adenauer,
sì,
è un pezzo di storia vivente.
Avevo capito Schumann.
Auguriamo al professor Monti di diventare altrettanto, ma
però,
invece della storia del Novecento.
Cioè, alla fine non deve pronunciare la parola Andreotti in vano, questa è il concetto.
Però insomma un po' di misura, dire non sono come Andreotti, come se lui volesse dire sono meglio di Andreotti, a Roma direste amon che cazzo alt bip.
A Roma si deve, scusi, non ho capito.
Mi sono dato il bip da solo.
No, appunto, no, la dica tutta. Qui
che puntini bip stai a dire?
Che cazzo stai a dire? Lo dico io. Beh, lo dica
io
però.
Io ho rifatto la DC, ma generalmente non mi sono accostato a De Gasperi e nemmeno a Forlani. Voglio dire, bisogna avere un certo senso di misura. Monti è un bravo premier, noi lo sosteniamo, ma per avere la storia di Andreotti deve vivere 120 anni.
No, scusi un attimo, com'è sta storia a Roma, come direbbero?
L'ho detto, lei l'ha ripetuto e la terza volta non è sufficiente.
No, non l'ho capito bene, gli ascoltatori non hanno capito.
No. Hanno capito bene, hanno capito.
No,
non
hanno
capito.
Non hanno capito, Rotondi, le assicuro.
La volgarità un democristiano gliela puoi tirare di bocca una volta, due l'ha ripetuta lei, la terza no.
No, vabbè, ho capito, ma a Monti, ma com'è
questo?
Ci siamo capiti, qui siamo alla Zanzara, non è che siamo a Porta a Porta, lei può dire le cose tranquillamente, per carità.
Sicuro, comunque voi ho capito che non siete soddisfatti, volete una frase più forte, allora
no,
ve la dico io.
Ecco, ce la dico.
Voto con piacere il governo Monti, ma voterei con più piacere un governo Andreotti.
Vabbè, governo Andreotti adesso, adesso voglio dire, no,
ecco.
Non esageriamo, governo Andreotti.
È un incubo, ma esageriamo perché sentiamo tante sciocchezze che se ne aggiungiamo una non fa la differenza. Ecco.
No, beh, ho capito, ma addirittura un governo Andreotti. Comunque non deve pronunciare il nome di Andreotti in vano, questa è la realtà.
No, non deve accostare ad Andreotti pensando di indicare un eroe negativo rispetto a cui lui è la soluzione preferita.
Non si permetta, insomma, non si permetta
di. È al posto suo che evitiamo tutti di parlare in modo inopportuno.
Va bene, la ringrazio e l'abbraccio.
Buon lavoro.
A presto,
grazie.
A presto. Abbiamo il giornale radio delle 19. A Monti, com'è che voleva dire? A Monti, ma che stai a di? Zanzara Party di questa sera, caro Parenzo, iniziato lo Zanzara Party con l'ex ministro per l'attuazione del programma.
Molto bene.
Signor Rotondi prosegue come al solito facendo entrare, perché stiamo per collegarci anche, adesso siamo collegati con TG24, facendo entrare il mondo del TG3, la signora Bianca Berlinguer dentro Mediaset. Ma sarà mai Bianca Berlinguer direttore di una delle testate Mediaset? La vedo molto difficile. Comunque noi vi offriamo i titoli.
Lei, scusi, lei si immagina in questo momento che c'è il signor Confalonieri e il signor Berlusconi che stanno seguendo TG.com e la Zanzara?
Che ne sai che sta seguendo?
Ma lo so, perché li sento spesso, sono amici, insomma.
Sì.
E no, non li sento mai, per la verità. Ma sono lì che dico, ma perché il signor Cruciani deve mandarmi la Berlinguer, le immagini davanti al telefono?
Perché ogni giorno c'è questa voce
e
del TG3
poi,
con questi titoli così di sinistra, no?
Esatto,
sentiamo
esatto.
Se questa sera, come dire, su cosa punta la signora Berlinguer, bravissima, secondo me, comunque via.
Ottimo. Buonasera a tutti
e adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Monti, il governo ha un alto consenso, i partiti no, la riforma del lavoro passerà, in Italia non si assume perché non si riesce a licenziare. Bersani, politici e tecnici devono convincere il paese insieme o arriveranno a cazzotti, riforma elettorale di Pietro contro, è una vaccata. Sindacati in piazza contro la riforma delle pensioni, effetti disastrosi, dicono CGIL e CISL e UIL che manifesteranno insieme il 13 aprile. Napolitano, non vedo cieca esasperazione, gli italiani consapevoli delle necessità delle riforme, avanti rapidamente su istituzioni e legge elettorale. Il dramma degli esodati, 300.000 lavoratori senza stipendio né pensione, la riforma della previdenza li lascia nella terra di nessuno. Cuba e il mondo hanno bisogno di cambiamento, dice il Papa a L'Avana, e chiede libertà, verità e riconciliazione, atteso l'incontro con Fidel Castro. L'inchiesta sull'ex tesoriere della Margherita Lusi, la procura di Roma smentisce le indiscrezioni sull'interrogatorio, nessun coinvolgimento dei vertici del partito.
Suonano i violini, caro Parenzo, e annunciano che cosa? Annunciano la grandissima sviolinata che c'è nei confronti di Elsa Monti, intervistata da Alfonso Signorini per il settimanale Chi. Ci sono alcuni passaggi che sono delle vere e proprie perle. Secondo una certa corrente di pensiero, i tecnici, la moglie del tecnico per eccellenza, avrebbe perso quella distanza che ci vorrebbe in queste situazioni. Insomma, parlare con Chi viene ritenuto da parte di alcuni una sorta di offesa mortale, no? alla imperturbabilità, alla distanza che questo governo tecnico dovrebbe avere nei confronti dei media. Figuriamoci Chi. Questa è una vulgata, è una corrente di pensiero. Io voglio partire dall'ultima domanda del signor Signorini. Ma lo sa che le cravatte di suo marito somigliano tanto a quelle di Berlusconi? Ah, se n'è accorto? Le confesso una cosa. Per un'infinità di anni le cravatte le sceglievo io, dice Elsa Monti, molto sorridente anche nelle foto qui con Signorini. Spesso in aeroporto. Cosa vuole? Per 10 anni facevo gli acquisti in aeroporto a furia di andare avanti e indietro. A momenti comperavo lì pure le lampadine. Adesso il presidente Berlusconi ha gentilmente fatto omaggio a mio marito di numerose cravatte di Marinella. Le cravatte di Marinella. Lo vede? Tra Berlusconi e Monti, almeno nelle cravatte, la continuità di governo c'è. E da qui io passerei in automatico di nuovo alla vaccata di Pietro, così. Bene. Proprio in default, la vaccata di Pietro.
La legge elettorale che vogliono fare è una legge elettorale che fa passare dall'attuale porcata alla vaccata. Stiamo parlando di una legge elettorale in cui si dice al cittadino, tu vota me, vota il mio programma, però dopo le elezioni quale programma, quale governo e quale coalizione ce lo scegliamo noi alla faccia tua.
E siamo qui dopo la vaccata di Di Pietro, con una delle frasi del giorno, non c'è dubbio. La brambilla insultata va a visitare un canile. Viene insultata al grido di Bunga Bunga.
Ma come va a visitare un canile?
Un po' esagerato adesso, Bunga Bunga mi sembra un tempo lontanissimo.
Ma perché un canile?
Ma che è appassionata di queste cose qui, che vuoi fare?
Perché visita un canile? Perché non può visitare una fabbrica, no, in crisi, anziché un canile.
Perché non può visitare un canile?
Ma può visitare un canile.
E allora basta, su. Sentiamo.
Bunga Bunga! Bunga Bunga! Bunga Bunga!
Adesso voglio dire, vogliamo le donne, non le mignotte, insomma, adesso questo, vabbè, questo francamente mi pare, mi sembrano quattro esagitati adesso, non ho per questa particolare
quattro
predilezione della signora Brambilla, però insomma, no?
Ma sicuramente sono arrivati, anzi facciamo subito un comunicato di vicinanza.
No, veramente non faccio nessun comunicato,
sì,
comunque,
comunicato
Ostellino Monti come un dittatore romano, sentiamo.
Ma io penso che sia Monti sia la Fornero abbiano perfettamente ragione. Quando cioè Monti dice se non si approva la riforma del mercato del lavoro noi ce ne andiamo, fa benissimo, perché lui è il dittatore romano dei periodi della Repubblica Romana, cioè veniva chiamato quando la politica non ce la faceva da sola. È come quando io chiamo l'idraulico perché in casa c'ho un rubinetto che non funziona, se pretendo io di aggiustarlo al posto dell'idraulico, l'idraulico ha ragione di dire beh se lo aggiusti lei io non mi vado.
Qualche ascoltatore, direi. Antonio da Cuneo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Non c'è, non c'è Nico da Vercelli.
Nico da Vercelli.
Nico?
Sì, pronto.
Vada.
Buonasera.
Allora?
Buonasera, senta, io ho sentito alcune cose, a parte Rotondi che è ineffabile, perché è veramente un professionista.
Beh, intanto devo dire che ci hanno scritto un sacco di amministratori di condominio nel frattempo, durante l'intervallo della Zazzara, arrabbiati se non incazzati come bestie, perché dicono, beh, mi indichi un amministratore di condominio bravo che guadagna quanto guadagna Rotondi. In realtà dicono guadagniamo molto meno, però vabbè.
No, vabbè, su questo non è quello il problema degli amministratori. Rotondi è un panis antelitteram, cioè il panis è arrivato, è un altro che potrebbe dire che...
Vabbè, però rimproveri qualcosa di concreto, rimproveri qualcosa di concreto al signor...
No, ma di concreto, no, è un professionista della palla, delle parole proprio, questo è veramente, c'è da levargli tanto di cappello, perché potrebbe dire qualsiasi cosa, è convinto di quello che dice naturalmente,
sì.
Ma non è quello il discorso, volevo anche fare un appunto sul fatto del governo tecnico, non governo tecnico, il governo tecnico non esiste. Non esiste, ogni governo è
esiste un governo non eletto, diciamo, che non è passato attraverso le elezioni, insomma, in sostanza, no?
Vabbè, sì, le elezioni sono una mera formalità, perché tanto comunque sono tutte persone che non sono state votate.
Allora?
Sono stati eletti, allora il governo tecnico non esiste, questo è un governo di destra, appunto, finito lì. Siamo passati da un governo,
di destra, quello è secondo la sua visione,
certo,
che
ma
un
no,
po'
ma
cataloga le cose in destra e sinistra, come se ci fosse ancora
un governo conservatore, diciamo, ecco, un governo conservatore,
magari fosse un governo conservatore, magari,
no, cioè, un governo conservatore,
beh, il governo conservatore, la Thatcher che fa le cose senza discutere troppo, qui questa riforma del lavoro è all'acqua di rose, diciamo la verità, insomma, partorito un topolino piccolo piccolo che rischia di ridursi ancora di più, di diventare una sorta di girino in Parlamento.
Sì, comunque, ha ragione proprio chi dice che fa il forte coi deboli e il debole coi forti.
Bah.
Perché comunque può anche darsi che lui farà sicuramente.
Ma chi sarebbero chi sarebbero i deboli? Non ho capito chi sarebbero i deboli. Che è un governo che non ha invertito la tendenza sulle tasse, non c'è dubbio. Le tasse sono sempre più alte.
E perché?
Perché? Per tanti motivi. Comunque,
ma per
certamente.
Per chi?
No, ma per tutti in realtà.
Per i soliti noti.
Ma per i soliti, certo, per chi le paga, è chiaro. Per chi le paga, cioè per chi non le paga non si pone problema.
Non
evidente.
Per chi ha altissimi redditi.
Ma altissimi redditi li paga in proporzione? Di che parli? Su.
Si va sempre a prendere dalla classe media.
Ma quale classe media? Sì, certamente.
Dipendente, che è quello.
Ma anche il professionista che paga. Cioè,
più controlli fiscali.
Daniele, ma che c'entra? Ma questo è chiaro, lo stanno facendo. Daniele da Milano,
troppo
buonasera.
Troppo poco. Buonasera.
Il problema con i controlli fiscali. Daniele.
Buonasera, Cruciani.
Sì.
Guardi, lei prima ha detto che Di Pietro ha detto una vaccata, io non sono d'accordo.
No, io non ho detto che ha detto una vaccata, l'ha detta lui che è una porcata, è una vaccata, non ha affatto detto che ha detto una vaccata Di Pietro, lei si sbaglia.
Allora ho capito male.
No, ma ha capito malissimo, io ho detto che Di Pietro ha parlato di dopo la porcata c'è la vaccata, io non ho dato nessun giudizio, anche perché di questa legge elettorale, primo non me ne frega nulla, la gente non parla di questa roba, Parenzo credo oggi ha girato per alcuni bar di Roma, certo non c'erano Capannelli a parlare, questa è la nuova proposta elettorale di ABC.
C'era un barista qui, sì, della zona di Prati, che a un certo punto ha detto, scusi Parenzo, mi spiega lo scorporo. Ma dico, come scusi? Lo scorporo o il sistema d'onda.
Non gliene frega nulla a nessuno, primo. Secondo, non è chiaro come andrà a finire, per cui figuriamoci, sono stati enunciati dei principi generali, diciamo, no?
Ma comunque. Guardi. Comunque Di Pietro non ha detto una cosa, semmai, ha detto un concetto monco, ossia lo sbarramento.
Lo sbarramento no, Daniele,
paura,
lo sbarramento
no, scusi, allora,
per me lo sbarramento dovrebbe essere al 10%, figuriamoci.
Benissimo, in questo modo si tagliano fuori i movimenti.
Una cosa gravissima.
Il Movimento 5 Stelle rischia di non essere ammesso.
Ce ne faremo una ragione, Daniele.
Però devo dire che se ci sarà uno sbarramento così, sì, sarà la fine anche di Casini, perché l'UDC vale il 4%.
Ma non lo so, ma non si sa nemmeno che sbarramento ci sarà e che legge sarà, ma di che stiamo parlando? Lei sta parlando del nulla, per carità, può anche parlare del nulla, perché spesso si parla del nulla.
Mi scusi. Allora, quello che voglio dire...
Ma c'è una proposta di legge concreta?
La legge elettorale dovrebbe consentire ai cittadini di scegliersi i deputati...
Ma quello
partiti,
dicono che lo vogliono fare, dicono che vogliono reintrodurre forse le preferenze o non so che cosa...
No, allora, nel collegio ci sono una serie di candidati...
Io non voglio parlare del collegio, qui lei sta entrando in un dettaglio che ancora non siamo a conoscenza di nulla, di niente, solo principi generali. Lo capisce o no? Questo
allora,
concetto.
Mi piace dire una cosa sul governo Monti, perché alla
dica
fine
una cosa sul governo Monti, dica quello che gli pare.
Il governo Monti passa per essere un governo tecnico, sì, e non politico. Mm. In realtà i politici si nascondono dietro questi pseudo ministri non, sì, politici, e i ministri, se vogliono far passare ovviamente i loro decreti, hanno bisogno del voto dei
ma no,
dei
ma, ma che cosa strana, sì, hanno bisogno del voto dei parlamentari.
Però nessuno lo dice, nessuno
ma
lo
che
dice,
nessuno lo dice, sempre, ma si discute solo di questo, ma di che parla?
C'è sempre questa, guardi, così, questa chimera del Monti di
ma quando mai? Ma si sa benissimo che deve passare dal Parlamento. Su, Borsa, andiamo. Siamo qui 800 24 00 24. La Zanzara, Francesca Davarese, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Vada.
Tre cose velocissime.
Sì.
Anzitutto voglio salutare Parenzo e abbracciarlo fortissimo.
Addirittura.
Per l'intervista diaconale alla Lorenzini dell'altra sera.
Vabbè, sulla 7. Vai
in onda, bene.
Vabbè, però ce ne freghiamo, poi, qui siamo passato già del tempo, sono 2-3 giorni.
Poi vedo che lei continua, c'è lei che si annoia sempre così tanto quando, sì, gli ascoltatori sono di livello basso, no? Che noia. No,
veramente mi sto già annoiando con lei, comunque, se vuole,
sì,
sapere.
Basta con le voci dello zoccolame vario per annunciare il TG3, per favore.
Ma può darsi, cambieremo. Come si permette di dare della zoccola alla signora
da ultimo,
si chiama, non me lo ricordo più,
Began.
Alla signora Began, alla signora Polanco, come si permette di dare della zoccola a queste signore?
Ascolti, signorine? Da ultimo, visto che ormai tutto è stato sdoganato alla Zanzara a livello di epiteti, sì, che Curzio Maltese le stesse sui coglioni, lo sapevamo, no? Da quante volte lo ha
di cosa sta parlando? Di chi sta parlando? Non conosco questa persona.
Insieme a tutti gli anti-B, lei che è un notoriamente un anti-anti-B.
Ma di chi sta parlando? Di chi sta parlando?
Di Curzio Maltese.
Ma non lo conosco,
parlando,
non so chi sia, io conosco solo, okay, Curzio Malaparte, non conosco.
Però
Curzio
adesso, ascolti, questa querella è davvero stucchevole, non se ne può
ma
più.
Ma quale querelle? Io non conosco nessuno.
Querelatevi in privato.
Io non conosco nessuna persona che con questo nome. Curzio come?
Querelatevi in privato, non scrivetevi più.
Curzio come?
Ascolti una cosa.
Come fa di cognome questa persona?
Maltese, Curzio Maltese.
Ah, Maltese, ascolti, non conosco, non so chi sia.
Mi faccio fare gli auguri a Curzio che li compie dopo domani.
Ma Curzio chi?
Curzio Maltese di Repubblica.
Ma chi lo conosce? Non lo conosco io, non so chi sia, non so di che sta parlando.
Per finire una bella gufata, per dire forza Barça, forza Messi,
ma
forza
va,
Iniesta.
Ma vada al diavolo. Gianfranco da Como, ma non so, una invasata. Gianfranco da Como.
Ma cosa ha detto?
Forza Barça, Iniesta. Ma qui arriva di tutto. Cioè,
ma cosa ha detto? Forza?
Barcellona, vabbè, ma arriva di tutto, la gente
non
c'ha niente da fare
e dice
sì, è sempre la solita convenzione che abbiamo ogni tanto, no?
Col ministero, con gli ospedali,
sì,
dai.
È la convenzione con gli ospedali, hai ragione tu, ogni tanto mi devo rendere conto che c'è questa convenzione con gli ospedali, ancora non riesco bene a capire.
Protocollo d'intesa firmato da Radio 24,
esatto, con gli vari ospedali, e dunque ogni tanto capita che ci sono telefonate in convenzione,
no? Esatto, quelle di delirio, e la gente chiama.
Signor Gianfranco da Como, sentiamo se c'è anche
in convenzione anche lui. Buonasera, Crociani.
Ecco, vale.
Posso parlare?
Sì.
È in convenzione, sicuro. Benissimo. Vorrei dire qualcosa a proposito di Rotondi.
Sì, sì.
Questo
certo
parlamentare che si lamenta perché prende poco è perché vuole fare l'amministratore di condominio.
Non ho
Io
capito, sì.
Io non lo chiamerei nel mio condominio.
Ma lei fa l'amministratore?
Prego?
Lei fa l'amministratore?
No, io non faccio l'amministratore.
Però lei non lo prenderebbe come amministratore di condominio?
Assolutamente no.
Assolutamente no. Vabbè,
il problema è che noi paghiamo i nostri politici profumatamente per fare i politici, e molti, compresi Rotondi,
sì,
non sono in grado di fare manco l'amministratore di condominio.
Può darsi che sia così. Anzi, probabilmente Rotondi non lo sa fare l'amministratore di condominio, che è un mestiere complicatissimo ed è una cosa di una noia mortale. Effettivamente ci sono amministratori di condominio che amministrano grandi condomini che guadagnano un sacco di soldi, su questo non c'è dubbio. Certo, il paragone fatto da Rotondi prima, i politici guadagnano meno di un bravo amministratore di condominio, è un po' esagerato, insomma, diciamo la verità.
Beh, direi.
Abbiamo meno privilegi privilegi degli amministratori di condominio, non so, una cosa di questo tipo. O comunque i privilegi sono giusti, questo ha detto, i privilegi sono giusti, sono giusti. Vabbè, andiamo con una persona, un personaggio, caro Parenzo, che oggi sta facendo parlare di sé, soprattutto sul web, perché forse a sua insaputa, forse no, qualcuno lo ha candidato a sindaco di Palermo.
Ah, a sindaco di Palermo. Di cose serie.
Però in realtà io non voglio capire, innanzitutto vorrei una smentita. Oppure ci sta pensando Rocco Siffredi, caro amico. Ma, come stai?
Bene, bene, tu dirai, visto l'età, visto che il tempo passa per tutti, se non funziona di là magari funziona di qua.
Che
ragazzi,
ne so?
Guardate che fare il politico dovrebbe essere una cosa seria, eh?
Dovrebbe
essere. Allora io ti smentisco subito per dirti che non sapevo nulla, l'ho saputo qualche ora fa, è stata una bella sorpresa perché io sono d'origine siciliana dai nonni.
Addirittura?
Sì, quindi visto,
cioè,
che arriva dalla Sicilia,
no?
Ragazzi, ci vado di corsa, ci vado di corsa.
Vabbè, ma veramente hai intenzione di fare una capatina a Palermo?
Io devo dire la verità, ogni volta che c'è un'elezione sono candidato a rappresentare l'Italia, da un lato o dall'altro, sempre quando c'è qualcuno che bisogna togliere di mezzo e quindi mi si mette, visto che sono 5 anni che ve lo mette dietro, adesso ci pensa chi lo sa fare per davvero. Però
vabbè, questa adesso spiegami un po' questo
Monti,
spiegami un po' questa metafora che fanno su di te. Qual è? Visto che sono 5 anni che lo teniamo nel di dietro, adesso scegliamo qualcuno che lo fa.
Lo mette veramente, che continua, con Berlusconi era che continua. Con Monti è, c'è uno che lo fa meglio di Siffredi, l'ha fatto meglio di Siffredi, però qui è pulito, perché qui mi piace anche un po' gli slogan, sono 5 slogan, ho visto su internet,
sì,
e sono anche abbastanza d'accordo.
Cioè,
a
per
parte,
esempio?
Vabbè, quello di mettermi dietro a tutti, no,
vabbè,
dietro
quello,
le donne.
Quello è scontato, quello è scontato, dai. E l'altro slogan qual è che ti è piaciuto?
Ma quello dell'ambiente, di andare con le carriole piuttosto con le macchine. Io sono uno sportivo, a me piace moltissimo creare endorfina naturale, ecco perché faccio tanto sesso, perché mi sento bene poi dopo, no? Con la droga naturale che tutti dovrebbero avere,
quello
fare sport, fare sesso, fare sta roba qua.
Senti, ma io non ho capito, ma uno come te, no?
Sì.
Quante volte ti hanno offerto, seriamente però, per il Parlamento?
Una volta sola.
E chi te l'ha offerto?
Sì, i radicali.
I radicali quando?
Ma questo l'hanno offerto 5-6 anni fa, ma io, guarda, dico la verità, ho detto di no.
Cioè, volevano fare un cicciolina bis?
No, non lo so, però volevano veramente, hanno insistito, io ho detto.
Ma Pannella?
Sono anche un fan di Pannella. Pannella ho rispetto veramente come uomo. L'unica persona che si mette in prima linea, che fa veramente la rivoluzione facendo lo sciopero della fame, è vera. Non come le femministe da che erano lì da Chiambretti, che fanno vedere le tette dopo 50 anni fanno ancora la stessa cosa di 50 anni fa.
Ma per carità.
Quindi il discorso qual era? Era che io non ho mai votato in vita mia. Non dico che mi vergogno, perché non avendo mai, cioè non sono stato mai più di 3 mesi nello stesso posto, che voto. Non appartenevo da nessuna parte, quindi ho fatto 20 anni soprattutto.
E hai detto di no, poi. Alla fine hai detto
no,
di no.
No, non ho mai votato, non mi sono mai interessato di politica. Ultimamente, sguardando a destra e a sinistra, mi sono reso conto che i politici, insomma,
quello, sai,
è un macello,
è un casino.
È
però
un casino.
Come, qui abbiamo, però vogliamo, però scusa Parenzo, però dobbiamo allora dare un annuncio. Allora, smentisco questa cosa, gli amici su internet mi lusingano, mi piacerebbe, ma non mi candido a sindaco di Palermo, diciamolo esplicitamente, Rocco.
No,
su.
Non mi candido, perché fare il sindaco è una responsabilità seria, quando le persone, ma sindaco o il primo ministro, quando le persone ti votano vuol dire che tu devi veramente dare tutto quello che hai di te stesso, cioè tu ti dedichi veramente a dire quello che hai promesso.
Siccome
qua nessuno, tutti promettono e fanno il contrario, a me non mi va, io sono una persona straight, cioè sarò anche dalla mattina alla sera a trombare, ragazzi, ma questo faccio e quello so fare. Poi se devo andare a fare il sindaco, come fanno le pornostar mie colleghe
che si
sono presentate a Monza per poi andare a fare le serate in discoteca? Non le critico, però ragazzi, la verità è un'altra, cioè,
che si vogliono fare pubblicità,
la gente
si vogliono
che
fare
la prendono già la prendono per il culo i politici, non ci metti opportuno.
No, perché oddio, uno no, lo fanno per esibizionismo, diciamo la verità. Quindi...
Ah no, per acquistare visibilità. Per visibilità. Io adesso non voglio fare l'ipocrita per dire io la visibilità ce l'ho. No, la visibilità valla a fare, vai nei programmi dove fai ridere, dove fai certo. Cultura da deficiente o divertente o simpatico, mettila come ti pare, a me l'autoironia mi piace, quindi non ho problemi.
No, ma infatti...
Però andare a promettere ai cittadini che magari ci credono che tu cambierai qualcosa, se veramente poi non ti impegni e non lo fai, è inutile stare lì a prendere il
Parenzo,
culo,
fai
perché c'è chi lo fa.
Fai il domandone, avanti.
Una curiosità che mi assilla da anni, signor Siffredi, che è questa. Sì. Ogni lavoratore assicura, diciamo, va dall'assicuratore per mettere in sicurezza lo strumento del suo lavoro, che so io, no? Ognuno, io dovrei assicurare ad esempio la voce, eccetera.
Ci ho pensato 15 anni fa, con la Lloyds, con la Lloyds di Londra, che è specializzata ad assicurare tutto,
e per
professionalità non dicono mai di no, però mi hanno messo in condizione di no a me, perché mi hanno chiesto una visita medica prima e dopo ogni film, diciamo, io giravo 15 film al mese,
quindi noi
facciamo
che
film molto veloci, come facevo?
Cioè, non ho capito, ma...
Lei ha assicurato il suo strumento di lavoro?
Sì, io ci ho provato ad assicurarlo, sì.
E quanto voleva, per quanti soldi?
No, non è, vabbè, all'epoca era il classico miliardo,
sì,
che
no,
oggi magari vuol dire di meno,
sì.
Di sti periodi forse no, però in generale mi hanno detto di sì, sono venuti addirittura da Londra, hanno mandato una persona direttamente, un responsabile francese venuto a Roma quando ero società e sono in Italia, parliamo veramente del 97-96.
L'ha visitata questo signore?
15 anni fa, e praticamente mi hanno detto we can do it, no problem, però devi assicurarci una visita medica prima e dopo il film, perché tu hai la possibilità di controllare anche dal punto di vista psicologico il tuo strumento di lavoro,
sì,
e la tua impotenza, tra virgolette, potrebbe essere anche pilotata, e quindi quello l'hanno escluso. Tutto quello che potevano essere rotture, e da allora io mi sono rotto tante volte fino a qualche mese fa.
Che ti sei rotto?
Prima esplosione del pene, ve lo dico in diretta.
Ma come si fa a rompere, scusi?
Si rompe, può succedere in mille modi, un po' la foga, uscire fuori e rientrare senza chiedere permesso, ci sono varie
ma cosa si rompe, ma poi cosa si rompe poi?
No, si può. Io sono stato fortunato, mi sono rotto le due vene, però se si rompe l'interno, cioè i vasi dilatatori, quelli che portano
mamma
il sangue,
quello è un casino.
Lì sono cazzi veri,
non c'è,
ti
dubbio.
Aprono come una banana.
Non c'è dubbio. 30 secondi, torniamo subito, 800 24 00 24, dopo l'annuncio di Rocco Siffredi. Non mi candido a sindaco di Palermo, anche se sono lusingato di tutta questa attenzione. Evidentemente a Palermo c'è un casino, se qualcuno cerca l'aiuto, cerca il contributo di Rocco Siffredi. A tra poco. Siamo qui 800 24 00 24. Antonio da Genova, Siffredi è caduto, se lo recuperiamo, signor Siffredi, che ha smentito questa candidatura a sindaco di Palermo. D'altra parte non c'era bisogno, però gliel'abbiamo fatto fare in diretta, visto mai, no? Caro Parenzo, giusto? Parenzo? Ci sei o non ci sei? Antonio da Genova, avanti, sono caduti tutti.
Pronto?
Vada.
Buonasera, volevo intervenire su Rotondi. Io sono un amministratore professionista, lavoro da 20 anni in questo settore. Per guadagnare penso più di un deputato bisogna lavorare tanto.
Ma lei è un amministratore?
La mattina, sì.
Quanti condomini ha?
Una cinquantina, e non guadagno più di Rotondi sicuramente.
Quanto guadagna al mese? 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000?
Guardi, l'ultima dichiarazione dei redditi, tolte le tasse, tolte l'INPS, tolto le spese, tolto tutto quello che alla fine non arrivava a 3.000 euro al mese.
Rotondi, sì. prenda nota. Siffredi
gestisce milioni di euro senza nessuna garanzia,
da lei,
senza dare nessuna garanzia ai nostri amministrati, perché la legge in Italia non esiste per gli amministratori.
Vabbè, questo lasciamo perdere adesso. Grazie Antonio. Allora Siffredi, ci può aiutare a trovare un titolo per il nuovo film autobiografico che pare voglia fare Berlusconi? Come lo chiamerebbe lei un film?
Io mi candido e dico attento a quei due, è il titolo proprio, Ritornare su un vintage che appartiene anche a lui. Attenti a quei due, in due, se no, per restare sulla politica, si parte col suo partito, no? L'aveva annunciato il partito della gnocca, quindi sarebbe il titolo perfetto per un film.
Vabbè, quello
nuovo.
È il partito, però andiamo su un titolo di un film che si adatta a questi anni di politica berlusconiana dal 94 in poi. Quale potrebbe essere?
The President, dai, è bellissimo, The President, è internazionale, poi venderebbe 1 miliardo di copie nel mondo, perché chi non vuole vedere Berlusconi in action? A tutti quanti mi chiedono nel mondo, ma secondo te è vero o è falso? Lo fa e ci, o lo dice o lo fa per davvero? Io personalmente credo che lo fa ancora.
Cioè no. Cosa?
Scopa ancora.
Ah, dici tu, eh?
Sì, dici sono che... sicuro perché...
No, ma lui è contento di questo. Da... È contento, credo, di questa cosa. Come tu non ci hai mai parlato direttamente? Cioè,
No, non ci ho mai parlato, so che in più occasioni lui ha... mi ha nominato dicendo che avevamo la stessa, soffrivamo della stessa malattia, se così si può chiamare.
E qual è la malattia?
Priapismo.
Ah, il priapismo,
l'ha detto più volte. Io non soffro di priapismo, io sono sensibile alla donna, una sensibilità forse maggiore della, della normalità, però sono molto sensibile, credo che anche lui.
Lei
è un professore, dovrebbero farlo, faccio un appello al ministro della pubblica istruzione, perché dovrebbero portare il signor Siffredi nelle scuole a fare le...
Senta, però, ecco, sì, scusi, scusa Rocco, però diciamo la verità, qui con questo governo nuovo, insomma, c'è da farsi due, a livello, come dire, no, di un po' di divertimento, c'è da farsi due palle così,
bravo, non due, pure quattro.
Pure quattro, cioè Monti e la signora Monti non è che offrono più grandi cose dal punto di vista, come
no,
dire,
no? Secondo me hanno smosciato tutto quello che c'era da smosciare. Io credo che con il presidente forse c'erano tante cose che andavano male, però era più alla portata umana di tutti quanti, diciamo che rappresentava di più il popolo italiano per davvero. Monti sembra arrivato direttamente dalla Germania, dalla ex Gestapo, cazzo, cioè se gli metti due striscette addosso, paro, è rigido, duro, poi non lo so se come duro, Gattiveri li ha fatti per davvero vedere qui in Italia, quindi speriamo
adesso,
che
c'è una mazzata di tasse pure.
Io credo
ma tu le hai pagate tutte, quella storia là, le hai pagate tutte le tasse alla fine?
Allora, devo dirti, grazie per l'occasione,
dimmi.
Mi è appena arrivato il foglio dell'Agenzia delle Entrate che hanno chiuso definitivamente, non hanno neanche fatto il secondo appello. Hanno deciso di lasciar perdere.
Cioè, sono stato, mi raccomando, non mi fa dire stupidaggini.
Totalmente assolto per quanto riguarda il discorso dell'evasione.
Quanto ti chiedevano?
Era legato a una residenza fittizia.
Esatto, quanto ti avevano chiesto?
Ma si ammonta a un paio di milioni di euro, però il discorso non è quanto mi hanno chiesto, è la realtà dove vivo. Io se le tasse le pago in Ungheria non le posso pagare anche in Italia.
Bisogna vedere dove vivi, naturalmente. No,
tu vivi in Ungheria?
Vivo dal 97 e da dove mi sono spostato realmente dal 2001.
Perché,
però
perché si pagano meno tasse per fare i film ed è più facile fare i film in Ungheria piuttosto che in Italia.
No, innanzitutto io faccio i film dal 93, comunque sia li ho fatti sempre in giro per il mondo, perché in Italia è illegale. In Italia abbiamo girato qualcosina dentro le ville, ma è sempre con l'azzardo, chiamiamolo così, all'epoca. Poi la materia prima, vuoi o non vuoi, è brutto volgarmente chiamarla lavoriamo con le donne, e l'apertura del muro di Berlino, l'est e tutto il resto è venuta nel 91.
Certo, quindi, non c'è dubbio.
Quindi ragazzi,
tu lo conosci, Rocco? Rocco, che conosci tu, che conosci un po' le persone che navigano in politica, dobbiamo dire agli ascoltatori che ha smentito che si candiderà a sindaco di Palermo, così questa butade di oggi finisce.
Male.
Conosci il signor Boccia, persona serissima, Francesco Boccia, considerato uno dei più belli del Parlamento. Lei lo conosce, signor Siffredi?
No.
Non lo conosce, vabbè, non ci stupiamo, d'altra parte.
Io non mi interesso molto della politica in generale,
neanche qui,
io qui conosco Orban Viktor in Ungheria.
Che è considerato una persona molto democratica, peraltro, no?
Io personalmente punto sempre al centro, mi trovo sempre meglio.
Scusi un attimo, lei conosce invece
io avanti, io dietro, sempre verso il centro.
Non c'è dubbio, lei conosce anche una signora che si chiama De Girolamo, la signora De Girolamo.
Prego.
Di nome, ecco, di nome. Le donne già mi sono più
già,
di nome,
solo il nome. Bene, benissimo. Abbiamo accertato questo perché non volevo equivoci.
Non mi dica
il cognome.
Chi che vuoi, Parenzo?
No, dico, signor Cucciari, non mi dica che lei terrà in collegamento il signor Rocco.
No, con... non lo so, tanto adesso c'è la pubblicità. Comunque, volevo assicurare Francesco Boccia che il signor Siffredi non conosce la sua compagna, caro Boccia. Sì.
No, non lo conosco, no.
Boccia?
Sì, la stavo ascoltando.
Può stare tranquillo.
Non ho il piacere di conoscere
signor Siffredi, il grande signor Siffredi. Vabbè,
forse la moglie sì, però
la moglie di Siffredi.
Grazie. Mia moglie infatti è bellissima e sono molto 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 contento di avere una bellissima e brava moglie.
Ha capito? Poi non è manco geloso.
È molto più brava di me. Mia moglie è molto più brava di me.
Poi Siffredi non è manco geloso, credo, no?
Ma guardi, io sono geloso di sentimenti, la carne è tutt'altro.
Beh, questo era sicuro. Ci sentiamo dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Bene, Boccia mi perdonerà ancora un secondo. Siamo in collegamento con Francesco Boccia, Partito Democratico, economista, però vorrei risolvere una questioncina col signor Siffredi, Rocco Siffredi, che ha appena smentito che si candiderà a sindaco di Palermo. Ci sono già tanti casini a Palermo, immagino che Boccia sarà contento innanzitutto che Siffredi non si candida, c'è già un pandemonio lì a Palermo.
Si candida al centro-sinistra, Siffredi, come ha detto, si candida al centro.
Sì, ho capito. Siffredi, voglio capire una cosa, ma sa che adesso c'è il governo della mucchiata, no? Tutti insieme, no? I partiti PD, PDL, Terzo Polo, è il governo ideale. Per lei.
Ma lo trovo giustissimo, perché non ci deve essere, nel problema in cui stiamo vivendo oggi, destra e sinistra. Bisogna lavorare per tirar fuori dal casino d'Italia tutti insieme.
Pane bianco giusto. Della zanzara, Rocco Siffredi, straordinario. Scusi un attimo, Siffredi, però è il governo ideale per lei, cioè il governo della mucchiata, diciamo la verità. Tutti
100%,
insieme.
100%.
100%. È una cosa pazzesca.
Ha ucciso il governo Monti definitivamente.
Perché ha ucciso il governo Monti? Dice la realtà, tutti insieme è meglio.
Tutti insieme, ragazzi, l'unione fa la forza, ricordatevelo. Cioè, non esiste, qui bisogna veramente rimboccarsi le maniche e fare veramente qualcosa.
Ma le ministre come sono? Le ministre come sono, Siffredi?
Le ministre secondo me
erano meglio quelle altre, erano meglio
molto meglio, però c'è stato il periodo, sai come si dice nella mia vita, cioè anche nella mia vita ci sono stati bei momenti, ragazzi, bisogna vivere anche dei ricordi, quando bisogna lavorare con queste, bisognerebbe lavorare molto duro.
su questo non c'è dubbio, però vabbè, insomma, cambiano i periodi, è cambiato il periodo.
Io ho appena fatto un film che si chiama Teens vs Mamas, che sono ragazze alle prime armi con donne tipo la Fornero, chiamiamole così,
cioè?
Dai 51 in poi, 51 in poi, quindi ti fa capire che anche io ho avuto i momenti belli, momenti dove era tutto freschissimo e divertente, poi però quando c'è da lavorare, c'è da lavorare.
Non c'è dubbio.
Volevo capire questo, la storia di questo film, il plot narrativo.
No, ma perché devi entrare nei dettagli? Cioè...
È il mix fra la vecchia e la nuova generazione.
Hai capito,
il vecchio punto di vista e il nuovo.
Hai capito,
La tradizione, l'innovazione, internet e il 35 mm. Cioè, è la storia di quattro generazioni in mezzo che non si sono mai trovate, perché una sessantenne con una ventenne ci sono ben 40 anni, 40 tutti di differenza.
Immagino che sia grande.
Un rottamatore, Siffredi.
Rottamazione, com'è? La rottamazione, bravissimo. Che è il signor Molci?
Il signor Boccia, non è un rottamatore,
number one, lei deve darmi qualche consiglio sui titoli allora.
Qualche consiglio sui titoli, sì, non è la sua specialità.
Non è il suo settore,
però questo film, diciamo, lei ha lasciato da parte.
Posso applicare, guarda.
Si può applicare anche ai titoli dei film. Vabbè.
Però è bello perché effettivamente è un tema molto molto attuale, dell'incontro tra generazioni e non lo scontro tra generazioni.
Certo, diciamo che poi Siffredi però ha omesso una cosa, che diciamo il punto centrale non è che sia proprio la trama, la verità.
Io non ho mai cercato di fare regista di film tradizionali, ho sempre cercato di raccontare storie di sesso, quindi la trama è la realtà, perché nel sesso è l'unica chiamiamola, la vogliamo chiamare forma d'arte, io la chiamo forma d'arte,
non
per voi è una parolona.
Per cui lei, con la Fornero...
È l'unica forma d'arte dove non si può recitare, ve l'assicuro. Quindi se uno riesce a creare l'intensità vera, trasmette quello che vuole trasmettere. Quindi secondo me il tema è soprattutto far incontrare le due generazioni.
Ah, non c'è dubbio. L'incontro tra le due generazioni, che tipo di incontro è, lo potete immaginare. Siffredi, grazie, un abbraccio, ciao Rocco.
Un abbraccio.
A presto, a presto. Boccia, arrivederci professore, prossimamente sui banchi di scuola.
Sento molto sul pezzo stasera.
No, vabbè, ma è che volevamo fare smentire questa cosa del sindaco di Palermo a Siffredi e poi ci siamo fatti prendere come al solito. Boccia,
l'ha smentito,
Sì, l'ha smentito. Sì, beh, sì. L'ha smentito. Non c'era bisogno.
D'accordo, non vedo cordando.
Non c'era. Voi chi appoggiate alla fine? Non si capisce più niente. A Palermo, chi appoggiate? Il Partito Democratico.
Un candidato al Partito Democratico, Ferrandelli, ha vinto le primarie e vincerà anche le elezioni.
Vabbè, questo adesso è un auspicio. Beh, è un auspicio, però comunque è Ferrandelli.
No,
per cui no, questo casino, cioè con l'Italia dei Valori che rompe a Palermo con voi, ne dice di tutti i colori su Monti e su questa proposta di legge elettorale, non pone fine, diciamo una parola definitiva sull'Italia dei Valori e il Partito Democratico, basta, boccia due punti, con l'Italia dei Valori la questione è definitivamente chiusa, o no?
Beh, ha bisogno di questa dichiarazione,
no, non ho bisogno.
Che non c'è, che non ci si ritrova su tante cose, ma con l'Italia dei Valori... È da tanto tempo che non ci si ritrova sulla politica internazionale, non ci si ritrova sulla politica economica, non ci si ritrova sul giudizio sull'Europa. Io penso che questa legge elettorale sia un'opportunità anche per quelli come Di Pietro, che abituati ad enfatizzare sempre strumentalmente per ricattare la coalizione nella quale si trovano gli aspetti di pancia, ora possono candidarsi da soli, Di Pietro può fare il candidato premier e in funzione del numero di voti che prenderà poi deciderà se allearsi con qualcuno.
Penso dunque a lei piace moltissimo questa cosa qui che ognuno poi si può alleare con chi vuole dopo.
No, guardi, il tema è questo, senza ipocrisie, o in un paese si sceglie il modello bipolare e si va verso il presidenzialismo,
sì.
Io le confesso preferirei anche sul piano personale, ma se c'è la solita ipocrisia italiana che si chiede il bipolarismo ma non il presidenzialismo, per fare il bipolarismo all'italiana, lo hanno dimostrato questi vent'anni, bisogna fare delle ammucchiate a proposito dei temi letterari di cui parlavate prima.
Sì, molto letterari.
E queste ammucchiate in questi vent'anni hanno prodotto nel 94 la caduta di Berlusconi dopo 10 mesi, nel 96 Prodi va avanti 2 anni e mezzo del miglior governo di questi 20 anni, ma poi cade e il centrosinistra fa altri 3 governi per arrivare a fine legislatura. Tra il 2001 e il 2006, nonostante la legislatura sia andata avanti, Berlusconi ha fatto 2 governi.
No, ma tutto vero, tutto vero.
Nel 2006 Prodi è caduto dopo 20 mesi, nel 2008 eccoci.
Ma quindi la conseguenza
è evidente che il bipolarismo costruito all'italiana senza presidenzialismo
non funziona. Non funziona.
E i primi nemici del presidenzialismo sono proprio Bossi, Di Pietro, Vendola, se vuole le aggiungo anche Di Liberto, Ferrero.
E dunque lei auspica una conseguenza.
Un pezzo del PDL. Sì. Va da sé che, stante questo quadro, l'unico modello che può consentire al nostro paese, anche per la storia del nostro paese, per le culture diverse del nostro paese, è il modello tedesco, un proporzionale rispetto al quale ogni partito... Intanto cancelliamo il porcellum, così consentiamo.
Sì, no, ma è abbastanza chiaro. Voi volete che dopo, in realtà, allearvi successivamente con chi ha il programma più vicino al vostro.
No, chi prende più voti ha l'onere di costruire il governo e costruisce il governo in funzione dei problemi che il paese ha.
Sì, dunque, senza dire prima con chi ti allei, in realtà.
No, noi diciamo che governiamo il paese come PD. Candidiamo Bersani e se Bersani prende più voti di tutti guida un governo di coalizione che costruisce dopo sui problemi reali del paese.
Dunque è finito tutto quello
Germania,
che c'era prima.
Perché non può funzionare?
Certo, tutto quello che c'era prima, cioè alleanze con chiunque per prendere i voti, anche con chi ha idee molto diverse, è tutto finito.
Ma guardi, intanto le alleanze, diciamo, volte non sono nate perché le idee erano uguali, io penso.
No, appunto.
PDL e Lega non mi pare abbiano le stesse idee.
No, appunto, non mica riguarda solo voi questo, riguarda anche gli altri.
Riguarda il sistema politico italiano. Inutile nasconderlo.
Cioè, lei nel 2013 si vede ancora con Alfano, sì o no? Me lo dica sinceramente.
Ma io mi vedo con il nostro partito, noi facciamo la campagna elettorale.
Con la signora De Girolamo si vede o no? Con la signora De Girolamo dopo il 2013 si vede o no? Sì.
Con la signora Maria De Girolamo sul piano politico,
sì,
ci sono le stesse differenze ci sono tra me Alfano, tra me Lupio, tra me Casero.
Beh, un po', magari
lei
un po'
dovrebbe
più
saperlo,
magari
avendo parlato
più
con noi più volte.
Magari un po' di più, un po', dico, meno differenza.
Da
dal punto
poi
di vista,
siccome abbiamo imparato ad ascoltarci, questo ci consente di capire le ragioni degli altri, però...
Cioè, volete stare insieme anche dopo il 2013 politicamente, lei e la De Girolamo, ma è una metafora, Michel, ma ha capito
no,
perfettamente.
Ma no, ma non è
perché
così,
no?
Non andrà così, ma non è così. Noi dobbiamo oggi dare agli italiani la possibilità di votarsi deputati. Il partito che prenderà più voti,
vabbè, questo ho
capito, guiderà il prossimo governo.
Però lei
poi
non si vede insieme a Nunzia De Girolamo politicamente parlando dopo il 2013? Si vede o non si vede?
Cruciani, io diciamo ho la fortuna di vedere Nunzia De Girolamo.
Ma no, ma è una metafora.
Fuori dagli orari di lavoro.
Ma certo, io ho detto politicamente. Si vede ancora insieme alla... Adesso è contento anche politicamente di starci insieme, no? Immagino.
No, ma non... Questa vicenda è nata disgiunta dalla politica, quindi...
No, ma certo, lo so, però il fatto che siete al governo insieme è una cosa positiva.
È una cosa necessaria, perché il governo Monti non sarebbe nato se PD e PDL non avessero detto di sì. Io spero che con il nuovo modello elettorale ci sia un partito che vince le elezioni e che costruisce la coalizione.
Ma lei esclude di stare con Alfano adesso? Lasciamo la De Girolamo, perché so che la cosa...
Non... Guardi, io non escludo nulla.
Non esclude nulla.
L'unica cosa certa che so è che il PD concorrerà per governare il paese. Poi tutto
va bene, d'accordo. Perché lei si vede più con Alfano o con Di Pietro nel 2013?
No, mi vedo né con l'uno né con l'altro, mi vedo...
Vabbè, da solo, potete pretendere...
No, vedo il PD alleato con sicuramente col Terzo Polo e sicuramente con movimenti civici che ci sono e mi auguro siano in grado di costruire una proposta elettorale nazionale nel 2013. E vedrà che ci saranno novità nel 2013.
Movimenti
non andremo
civici
con gli attuali partiti.
E nemmeno PD?
No, il PD sarà il punto di riferimento.
Ah, l'unico che resiste è PD.
No, io guardi, guardo il lato che vi compete, quello che accade a destra.
E lei ha detto, non andiamo con gli stessi partiti. Vabbè,
no,
pubblicità.
Penso che ci saranno forze politiche nuove, sia a destra che a sinistra.
Pubblicità, torniamo subito. Siamo qui 800 24 00 24, ci ricollegheremo tra poco con Francesco Boccia, Partito Democratico. Intanto Simone da Teramo, che ne so, si doveva spostare.
Pronto?
Simone, dica.
Non da Teramo, da Roma.
Da
Ciao,
Roma, bene.
Senta, niente, volevo dire semplicemente che innanzitutto è un piacere sentirla, Cruciani, dopo tanto tempo.
Vabbè.
Vabbè, devo dire.
No, va bene, niente, ma inutili salamelecchi.
No, ma come salamelecchi? Mi fa piacere sentirla, glielo dico.
Va bene, va bene, poi...
volevo dire semplicemente che i nostri politici ed amministratori forse dovrebbero prendere un esempio da una persona pura, agile e trasparente come Rocco Siffredi.
Beh, adesso non esageriamo, pura algida e trasparente.
Non c'è una vena di ipocrisia in quello che dice. Io non lo voglio sindaco di Palermo, io lo voglio presidente del Consiglio. Ti prego, candidati, ti voterò a quattro mani. Grazie.
Va bene, Simone. Ivan da Milano.
Buonasera, mi sente?
La sento, sì. Però deve abbassare la radio, perché altrimenti la sentiamo due volte ed è anche abbastanza fastidioso.
Sì, sì, io allora non capisco come mai dare tutto questo spazio a Mr. Siffredi.
Perché mi piace così.
No, le piace, però ascolti, in Italia ci sono dei problemi più seri.
E chi se ne frega?
Non hanno lavoro, chi se ne frega? Perché lei il lavoro ce l'ha,
sì,
ed è ben pagato facendo il giornalista.
Esatto,
per
esatto.
Ecco,
sì,
perché i giornalisti
esatto
sono dei cazzoni.
Esatto.
Diciamolo che in Italia sono dei cazzoni.
Sì, sì, diciamolo.
Fatulli,
diciamolo.
Non sanno cosa fare.
Diciamolo,
ci sono
certo
i medici che si fanno un culo così.
Bravo, diciamolo, bravo, attacchi. Vada all'attacco.
Non riesci a dare soldi.
Vada all'attacco.
Pagliacci per radio con gente che si suicida, non ha lavoro. L'Italia è diventata una merda.
Va bene.
Purtroppo è così e nessuno ci può fare niente.
E che vuole fare? Vuole venire qui a picchiarmi?
No, io non picchio nessuno, però mi pare irrispettoso nei confronti degli italiani mettere queste pupazzate che fate per radio, queste boiate.
Ma questa non è la Camera dei Deputati, Ivan, che pure non è ben frequentata in alcuni momenti.
Non è ben frequentata, infatti l'Italia, è tutta l'Italia che è diventata una chiavica, perché se arriviamo...
Vabbè, ma che vuole, insomma, Ivan, non ho capito che vuole, non ho capito
perché
lei...
Non dà spazio, perché non date spazio ai veri problemi del paese?
Ma io do spazio a chi mi pare, Ivan, do spazio a chi mi pare, la radio è fatta di tante cose, di tanti momenti, di tante parti, di tanti...
Sì, ma non mi pare che Rocco Siffredi sia il personaggio migliore per dare lezioni di moralità.
Ma chi
o
l'ha detto che dà lezioni di moralità? Ma di che sta parlando? Lei parla di cose inesistenti.
Togliere la metà dei giornalisti dovreste essere disoccupati come lo sono i precari insegnanti.
Magari. Che ha fatto? Abbassato. Sto pazzo, vabbè, ma è un'altra delle telefonate in convenzione?
Credo di sì, è che bisogna dire che però dura solo dalle 7.30, dalle 19.30 alle 20, questo è fuori orario. Cioè non è che possiamo tutto il tempo fare un'ora e mezza di convenzione col Ministero della Salute, scusa, che roba è?
Traffico. Allora, abbiamo ritrovato Francesco Boccia, se non sbaglio.
Bene.
Eccomi, sì,
eccoci. Dove sta andando? Qui ci insultano a ogni piè sospinto, Boccia, ci difenda lei.
Ma lei regge gli attacchi, quindi...
Beh, reggo, insomma, dipende.
Sai come diceva quello,
senta,
no?
Ma Monti ha fatto bene a rispondere al telefono al signor Cicchitto, per esempio. È stata curiosa quella telefonata, no? In Asia, a un certo punto, squilla il cellulare Cicchitto.
È una cosa allucinante.
O no? Ha fatto bene o no?
Succede, guarda, quando lei risponde al telefono sa sempre chi c'è dall'altra parte.
Ah, lui dice che non lo sapeva, dice, se avesse saputo non avrebbe risposto.
Però, non è che se lei è in riunione e riceve una telefonata che pensa urgente risponde, altrimenti li chiama più tardi.
No, ma scusi, lei forse
poi
stato...
in Asia lì magari appare sconosciuto.
Numero privato, dice, però... c'era numero privato sopra, dica la
verità. Se lei fosse stato Boccia al posto di Monti e le avessero detto Camera Deputati, batteria, le passo Cicchitto, lei avrebbe chiuso su pronto? Non sento, pronto?
È un capogruppo.
È capogruppo
della maggioranza.
Dunque ha fatto bene a rispondere e a parlare con lui, nessuno scandalo, insomma, no?
No, è che scandalo c'è? Cioè, con i capigruppo della maggioranza penso ci parli continuamente.
È giusto, no? Perché? Qual è
poi
il problema?
Mi dirà il momento, avendo...
C'era Obama, eccetera.
Evidentemente riesce a fare due cose contemporaneamente.
Oppure c'era scritto numero privato, forse è la cosa più semplice.
È la cosa più probabile.
Non credo che ci sia fosse scritto sopra Cicchitto privato. No, non credo proprio, Vabbè, comunque.
Anche perché avere in rubrica il numero di Cicchitto, dai.
Magari ce l'ha.
Sicuramente ce l'ha.
Ce l'ha. Comunque, qui la questione è molto semplice. Casini insiste molto nel dire che dopo il 2013 vorrebbe di nuovo tutti insieme e sarà inevitabile avere Alfano, Letta, Montezemolo, eccetera. Tutti insieme appassionatamente. Perché no? Insomma, in fin dei conti, io lo so che è quello che vuole pure lei, Boccia. Invece di stare con Di Pietro, meglio parlare con Alfano piuttosto che parlare con Di Pietro. Mi dica la verità. È più ragionevole parlare con Alfano o con Di Pietro?
Guardi, per ragioni generazionali è più facile parlare con Alfano.
È più facile parlare con Alfano.
Sembra evidente.
Casini
lo dice da sempre, quindi è evidente che la speranza di Casini è quella di costruire
questa roba
di
qui.
Scomporre il bipolarismo di cui parlavamo prima.
Sì, però torniamo con chi è più facile parlare. Lei parla più volentieri, più facilmente con uno del PDL o con uno dell'Italia dei Valori?
Io parlo con tutti, quelli
con chi si trova più d'accordo.
I cui impegni coincidono con quelli del PD. È sempre stato così e sarà sempre così. Guardi, dobbiamo in questo momento con il governo Monti è evidente che le forze politiche che sostengono Monti parlano continuamente.
Questo non c'è dubbio.
Sui provvedimenti bisogna raccordarsi per cambiarli, per modificarli, per approvarli.
Però il problema rimane sempre lo stesso. Lei me l'ha detto prima, Vendola non si può passare a un certo punto, cioè Vendola, Di Pietro eccetera sparano ad alzo zero ogni giorno contro il governo Monti, che è la cosa peggiore che può capitare all'Italia, è il governo Monti. Poi non potete pensare dopo il 2013 di allearvi con quelli che dicono che il governo che voi sostenete sono più
o meno... La foto di Vasto è finita,
è finito, è tutto finito.
La foto di Vasto è chiusa, archiviata.
Ma guardi,
Sai che ce lo siamo già detti un'altra volta, le foto mostrano un momento e non dimostrano null'altro che quel momento, quindi questo vale anche per quella fotografia. Non... Se è Di Pietro e Vendola sull'Europa, sulle politiche economiche,
esatto,
sull'alleanza atlantica, sulle, sì, relazioni internazionali, e fossero d'accordo con col PD,
certo,
probabilmente non staremmo a dirci queste cose.
Siccome
hanno posizioni diverse, se ci si deve alleare prima,
sì,
e anche guardi con quella proposta di legge elettorale sarà possibile allearsi prima,
sì, vabbè,
chi vorrà,
sì,
no, ma chi vorrà potrà sostenere,
sì, cioè nessuno,
il candidato premier del nostro partito,
cosa che non
per
farà
allearsi
nessuno.
Prima bisogna condividere i problemi, non metterli sotto.
Scusi un attimo, dunque in questo momento io vado più d'accordo con Cicchitto che con Di Pietro e Vendola.
No,
questo...
però non la personalizzi, non è così. Non è,
ma è così, nei fatti è così.
No, cioè... ieri abbiamo approvato una mozione sull'impegno che BCE deve prendere con...
Vabbè, se non me la butto
con le banche,
la mozione sulla BCE.
Abbiamo votato con la maggioranza sostiene Monti e alcune parti dell'Italia dei Valori che dalla Lega sono state respinte.
Vabbè, ho capito, insomma, se è capito non lo vuole dire, ma se è capito, vabbè. Non lo vuole dire, ma se è capito, vabbè, ognuno ha le sue timidezze.
È normale, una fase delicata.
È una fase delicata. Però che all'inizio
la sfera di cristallo.
No, cioè, la sfera di cristallo. Però all'inizio l'ha detto, l'alleanza con Di Pietro, insomma, quando uno dice certe cose mi sembra che in questo momento sia finita, poi chissà. Scusi un attimo.
Ma guardi, non è nemmeno corretto dirlo, perché sono amministrazioni
locali, le cose locali è un altro discorso.
Che sono governate insieme, sì, come immagino il PDL abbia alleanze importanti con la Lega. No. Che devono essere tutelate, non possono essere messe a rischio da,
sì,
un momento seppure storico come quello che si vive, sì, in questa fase. E la riforma della legge elettorale e le riforme costituzionali faranno chiarezza, perché io mi auguro che l'Italia dei Valori sostenga le riforme costituzionali che si stanno affrontando. Nei prossimi giorni ci sarà una proposta di riduzione dei parlamentari, di modifica.
Forse su questo, sul resto la sparano, hanno già detto che è una legge truffa, eccetera.
Ho capito, però capisce, è difficile dire una legge truffa. Il bipolarismo lo vogliono, ma senza.
Ho capito, ma intanto dicono che è una legge truffa.
Ho capito, ma non può essere una legge truffa, solo quella che consente ai piccoli di esserci e di ricattare.
E quello loro vogliono, cioè Di Pietro vuole ricattarvi, vi vuole ricattare sempre, continuamente.
No, noi vorremmo invece che Di Pietro sia in Parlamento, perché auguro a tutti di essere in Parlamento.
Diritto di tribuna per Di Pietro.
No, che raggiunga il 5%, che quando in Parlamento si accordi con il PD o con il Terzo Polo o col partito di Cruciani e Parenzo, se condividono,
marginale.
Se condividono le soluzioni ai problemi degli italiani, perché se devono stare in Parlamento semplicemente per entrare in un carrozzone e poi ricattare chi guida, capisce che è un film che abbiamo già visto.
Ma questo è chiarissimo. Voglio capire una cosa sul signor Emiliano, perché
sì,
la domanda che io voglio farle è questa. Visto quello che è successo, è bruciata la candidatura di Emiliano alle regionali in Puglia? Sì o no, secondo lei? No, secondo lei no, è ancora viva.
No, guardi, non è bruciata la candidatura di nessuno, nel senso che anche in Puglia
dunque nemmeno la sua in realtà. Lei ci pensa o no?
No, assolutamente no.
Assolutamente no.
Non lo escludo. Ogni cosa va fatta al tempo giusto.
Già fatto, già dato.
No, nel senso che l'idea che io avevo di regione era un'altra.
Vabbè, abbiamo già dato da questo punto.
La nostra base ha scelto un'altra opzione, poi la storia dirà.
Quella di Vendola.
La sanità e i rifiuti e i problemi che abbiamo sono migliorati o meno, insomma.
Secondo lei no, è evidente, ma comunque insomma.
Purtroppo non lo dico io. Vada in Puglia, chieda i tempi della mammografia e capirà le condizioni in cui siamo.
Dunque,
ma non è questo,
l'amministrazione Vendola è stata pessima da questo punto di vista, giusto?
No, ma lui gliel'ho già detto, lui lo sa cosa penso, non è un problema. Fatto alcune cose importanti.
Scusi, però perché un amministratore...
trasporti, ambiente, sì, su sanità e rifiuti, purtroppo ha fallito.
Scusi un attimo, una domanda perché poi dobbiamo chiudere. La cosa su Emiliano è questa. È giusto o no che un amministratore abbia rapporti così stretti con imprenditori che ottengono commesse dall'amministrazione stessa? Secondo me no. Secondo lei?
No, si tratta
fate capire cosa intende lei per stretti. Se la domanda è
rapporti
è
stretti, giusto, stretti normali, capito, normali.
Guardi, quando uno fa rapporti con centinaia di persone, e di queste centinaia molte decine sono imprenditori,
ma non vanno in giunta, però no, non vanno in giunta,
certo. No, ma ci sono alcune questioni di opportunità che ogni politico deve valutare.
Dunque è stato sbagliato, però, guardi, mettere in giunta una De Gennaro, per esempio,
il fratello, appunto,
guardi, lì la vicenda è molto più complessa, perché è una famiglia che ha 7 fratelli, di cui uno è stato capolista
PDL,
per Vendola,
sì.
Un altro pezzo di famiglia è nel PDL e un altro pezzo è con Emiliano, quindi
credo dovrebbero, diciamo, tenersi lontano dall'amministrazione dal punto di vista delle cariche, cioè,
bisognerebbe,
o no?
questo è un altro tema, bisognerebbe evitare che chi ha interessi economici abbia incarichi istituzionali, ma questa è una cosa che noi abbiamo sempre contestato.
E quindi sbagliato.
Beh, qualcuno ha scritto da qualche parte, qualche giorno ha scritto che lei sarebbe uno di quelli, una sorta di longa manus di De Gennaro.
Ma
come
io parlo, guardi, con loro, come con Matarrese, come con De Bartolomeo, come
lei parla,
con Montinaro, che è l'attuale presidente di Confindustria. Guardi, mi occupo di economia e finanza, vuoi che non parli con gli imprenditori? L'importante è fissare dei paletti che poi rispettano gli imprenditori. Diverso è per quei politici che dipendono dagli imprenditori. In quel caso vicenda converrà con me che è un po' più complicata.
Assolutamente.
Ed è giusto che la magistratura.
Il pesce va accettato o no? Il pesce? Va preso sto pesce oppure bisogna rifiutarlo?
No, il pesce cosa vuole che sia? Cioè, il pesce, io ora questa vicenda del pesce, francamente.
Ma lei l'avrebbe preso il pesce o no? L'ha preso qualche volta, qualche regalo?
No, io non ho ricevuto pesce, ho ricevuto qualche volta ciliegie, per esempio. Sono buoni.
Ma il pesce dai De Gennaro, ha fatto bene a prenderlo oppure andava preso e ridato immediatamente ai signori De Gennaro?
Ma no, andava semplicemente detto
subito,
con chiarezza, che aveva mangiato del pesce offerto da loro, come penso da altri. Guardi, dire del pesce a Bari è come parlare,
vabbè, è un peccato veniale, è un peccato veniale,
cioè, crocifiggere Vigliano per il pesce trovo che sia folle.
È un peccato veniale o no prendere il pesce da un imprenditore?
Ma è un peccato veniale, come purtroppo può succedere. Penso che non vada crocifisso un PM
per quello,
cioè, come lui, onesto, perché lo ha dimostrato, per una cassetta di pesce. Dopodiché, guardi, io sono stato il primo e lo ribadisco, se ci sono reati...
Vabbè, quello è un altro discorso, i reati, stiamo parlando di opportunità politica. Ho la borsa, però, ho la borsa, se no mi crocifiggono a me. Siamo qui, volevo salutare Francesco Boccia, Partito Democratico, 800-24-00-24, con una cosa, ma a parti invertite, diciamo la verità, Boccia, per questa storia del pesce e per altre cose che riguardano l'amministrazione Emiliano, avreste fatto l'ira di Dio, magari lei no personalmente, ma insomma il centro-sinistra in generale o quello... Il Partito Democratico,
l'inferno.
Avreste fatto l'inferno nei confronti di un sindaco, di un amministratore dell'altra parte politica, o sbaglio?
No, guarda, io personalmente no, perché preferisco incalzare gli amministratori sulle cose che non fanno e come le sa lo faccio, sia per quelli di destra che per quelli di sinistra.
Però
vorrei che ci fosse, diciamo, più...
Più
etica, diciamo, nelle vicende di ogni giorno, dentro i comportamenti degli amministratori, anziché questo falso moralismo che è venuto fuori anche dalla vicenda del pesce. Dopodiché, se Emiliano ha sbagliato...
Nel PD, per esempio, la Torre ne ha dette di tutti i colori su Emiliano.
Ma lei capisce che, diciamo, la Torre moralista è...
È un ossimoro.
L'ha detto lei, insomma.
Perché?
È un ossimoro. No, nel senso
che non mi pare che quando ci sono stati problemi anche molto più seri, molto più gravi, in Regione Puglia abbia utilizzato lo stesso approccio, utilizzato...
Cioè lotta politica interna in questo caso.
Per una cassetta, mi pare evidente.
Cioè non può parlare di questo. Non può alzare il pitino la Torre.
Tutti possono parlare, dopodiché, guardi, se si decide di fare i censori, allora ci si presenta nelle assemblee di partito, cosa che io ho chiesto in Puglia, e da 10 giorni chiedo un'assemblea straordinaria e non ho ancora avuto la risposta dal partito regionale, di cui, come noto...
Ma insomma, però gli errori di Emiliano quali sono stati? Diciamone due e poi chiudiamo.
No, ma stavo arrivando. Quando si decide di fare i censori, puoi permetterti di farlo semplicemente se tu non hai partecipato alla alla lottizzazione delle, dei posti di responsabilità con i quali si governa la regione.
Cioè la torre, penso, la torre ha partecipato alla lottizzazione?
Penso che la torre, diciamo, come gran parte del gruppo dirigente che è in maggioranza, debba rispondere su come funziona il governo regionale e perché non dà risposte su alcuni temi. Poi
hanno
dopo
lottizzato e adesso fanno i moralisti, dice lei.
No, dico semplicemente che si sono assunti alcune responsabilità, penso a
stavolta non ho esagerato,
al funzionamento delle ASL, penso alla scarsa attenzione verso la gestione dei rifiuti, penso al funzionamento dell'acquedotto pugliese, penso a quelle cose che non vanno, queste sono le cose che vanno. Per le quali il gruppo dirigente del partito ha delle responsabilità. Ecco,
senta, gli errori di Emiliano quali sono stati? Uno, dire questa cosa qua del bagno, essere troppo.
Guardi, io glielo dico con grande franchezza: Emiliano è stato, chi conosce Bari sa, è stato un eccellente sindaco di Bari.
Vabbè, questo vabbè, d'accordo. Poi?
Perché è sotto gli occhi di tutti. No, guardi, siccome ci ho fatto l'assessore, saprò qualcosa.
No, ma anch'io sono convinto, però queste sono idee nostre.
Quando ci sono arrivato, il Petruzzelli era bruciato. La Fibronet inquinava,
sì, ma nella vicenda,
in questa vicenda qui con i regionali,
che errore ha commesso?
Ma l'unico errore di Milano è stato quello, sul piano della comunicazione, di non essersi assunto la responsabilità politica di tutto quello che ha fatto, perché in questi casi un capo, un leader, si assume le responsabilità politiche, bene e male, e probabilmente non si aspettava questa reazione.
Ha sbagliato comunicazione. Poi l'altra cosa, accettare questo pesce è stato un errore, sì o no?
Guardi, accettare qualsiasi cosa è un errore per chi ha un incarico pubblico. Dopodiché mi fa ridere che venga crocifisso un sindaco come Emiliano per...
ho capito, ma anche lui ha fatto il puro ultimamente, si è messo con De Magistris, quando uno predica purezza. E poi alla fine viene crocifisso anche per un po' di pesce.
Guardi, io ho criticato Emiliano sul piano politico, perché vorrei sempre dividere i piani. Sul piano politico, quando ho fatto il moralista con De Magistris, che diciamo tutto può fare tranne fare il moralista, ma non per altro, perché lo dico ai suoi stessi colleghi magistrati, essendo stato inquisito per...
C'è sempre uno più puro di te che ti è pura, e questo...
Poi per fortuna, guardi, c'è sempre un magistrato che controlla un altro magistrato.
Va bene, grazie, a presto.
Arrivederci.
Gabriele da Livorno, anzi, chi c'è? C'è Alessandro da Rimini, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Ecco, io volevo chiedere come fa a essere gradito il nostro Presidente del Consiglio, mi sa che sia sgradito dagli italiani, non so dove ha preso questo gradimento.
Lui dice che il governo ha consenso e i partiti no.
Ah, i cittadini
si basa sui sondaggi, evidentemente.
Non so quali sondaggi, a me non mi ha sondato nessuno, sicuramente. Vabbè, avrei dato conto.
Non è che lei però sia il prototipo. Se uno,
carità, lei è una bravissima persona, però.
È uno tra i tanti cittadini, insomma.
Ho capito, avrà telefonato i baby pensionati che stanno bene, che non hanno problemi di niente, perché chi c'è i problemi qui gliele sono aumentati.
Sì, ma non
perché
è che
un poveraccio che lavora in fabbrica 40 anni, anche davanti a un forno, un coso, fa, voglio vedere lui che gli ha preso di 7 anni, non lo so. Quando i nostri parlamentari vanno in più 60 anni. Ma che roba è? Cioè, la legge è uguale per tutti o solo per qualcuno? Cioè, uno che vuole fare giustizia. Ma va proprio, guardato la sera con Fabrizio Fatti, che era andato in Presidente del Consiglio, no? Era andato, gli ha detto a sua mamma, no? Che era meglio che non si metteva in politica. Ma aveva ragione, aveva. Cioè, mi sono rimasto meravigliato di una cosa così. Guarda, veramente, ci stiamo sgomitando questa cosa. Io non so, è venuta la prima riforma, dimmi, ce l'ha allungata. Questa riforma ce l'allunga, ci dice che la vita è allungata, io sono al cimitero, vedo là la gente, 67, 68, 70 anni, sono tutti morti. Ha detto, cosa facciamo? Fra 10 anni facciamo un'altra riforma, io ho 42 anni, no? Facciamo un'altra riforma, la prolunghiamo a 80, cioè non riprendiamo più anche la pensione. Cioè, ma boh, lo so, qui siamo veramente da metterci le mani nei capelli.
Va bene, Alessandro, si plachi un attimo, si plachi. Bene,
scusi, però.
Diego da Genova.
Sì, pronto?
Sì, vada.
Buonasera signor Cruciani, saluti a tutti.
Un attimo solo.
Saluti.
Chi è? Pronto?
Chi è? Ma cos'è sta musica?
È il divino.
No! Ma che musica è? Oscena?
Aspetta, zitto.
TIM, i servizi di segreteria telefonica.
Così dirai a voce alta, dopo di noi, alzando i palmi.
Diego, vada.
Sì, buonasera, Sir Cruciani, buonasera. Saluto a tutti.
Allora?
Volevo consigliare un titolo per il film del presidente Berlusconi, ex presidente. Sì. Avrei detto Spreadem.
Che vuol dire?
Che fare con lo spread vuol dire anche allargale.
Vabbè, una stronzata, Diego, grazie. Tonino, sì, da Torino.
Ciao, ciao.
Tonino da Torino. Vabbè, ma è sempre, sì, le solite telefonate in convenzione, no? Un attimo, eh.
La cancelleria, sai che lo fa la cancelleria?
Pronto?
Sì, pronto?
Chi parla?
Sono Cruciani, cercavo la cancelleria.
No, no, guardi, ha sbagliato il numero.
Ma non ho sbagliato, abbiamo chiamato prima.
No, c'è il divino, abbiamo appuntamento col divino.
Ascolti, aspetti un attimo, non ho capito bene.
Abbiamo appuntamento
con divino, appuntamento.
Lei chi sta cercando?
Il divino maestro hotel, ma appuntamento per caso molto grave. Urgenza.
Non ho capito, guardi, lei ha sbagliato il numero.
No, non ho sbagliato, urgenza di parlare col divino maestro.
C'è urgenza. Non vado a cercare dove è il divino maestro, qua non ce n'è il divino maestro.
Il divino maestro hotel, ma quello dei vaticini. È un'urgenza,
guardi,
signora.
Il numero, glielo assicuro.
È un caso gravissimo, è un'urgenza assoluta.
Siamo d'accordo, ma se qui non c'è mica le posso fare il miracolo.
Ma io ho bisogno di parlare col divino Telma, ho bisogno, sto male.
Signora Perez. Traffico. Eccoci qui, Parenzo, volata finale della Zanzara, 800 24 00 24. Franco da Bologna, buonasera.
Sì, buonasera.
Vada, vada, vada.
Pronto?
La sento, dica.
Nulla, questa sera Cruciani, ogni tanto lei secondo me è disassato.
Non ho capito, scusi, non ho capito.
È disassato con la realtà.
Disassato,
perché...
Che vuol dire? Non capisco che vuol dire, mi spieghi, sono ignorante.
Fa parte della nuova generazione di politici, eppure è uguale a tutti gli altri. Pondera le parole, perché fa parte di una macchina politica che ha spaccolato questo Stato, questa nazione, e cioè...
Beh, adesso che faccia parte di una macchina, che faccia parte proprio Boccia di una macchina politica, no, che sia uno molto moderato con le parole non c'è dubbio.
Sì, ma abbiamo voglia, e lei se ne rende conto, di gente che non pensa alle alleanze, vogliamo sapere quello che vogliono fare. Io sono di Asti, ma a Bari ci sono milioni di cose da fare, abbiamo bisogno di qualcuno che non abbia paura neanche di un cioccolatino regalato, abbiamo voglia di queste persone. Il politico una volta si chiamava probo, vogliamo uomini probi che non hanno paura di parlare.
Va bene, d'accordo, ma sono d'accordo con lei, Franco, sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei.
È finita quell'epoca lì. A me viene la nausea a pensare al dopo Monti, a pensare a queste alleanze, a paura. A Bari il sindaco è stato un buon sindaco, ma una cassetta di pesce costa 1.000 euro e non è una sfesseria, non è una cosina. Un politico sa perfettamente che non deve ricevere un caffè, perché ci sarà qualcuno in futuro che gli dirà: tu hai avuto un caffè regalato, come si dice a Bari, da qualcuno. Questa, la classe politica non ha capito che questo è il mondo è cambiato in 6 mesi, in 3 mesi, stiamo affrontando una situazione.
Franco, io sono d'accordo, infatti secondo me una cassetta di pesce da un imprenditore non la devi ricevere. Mirko da Milano, buonasera.
Sì, forse è peggio aver messo in giunta sorella del costruttore.
Poi quello è un altro discorso, naturalmente. Forse. Mirko da Milano, buonasera.
Sono Mirko, Cruciani.
Eccoci.
Mi sente? Senta, secondo me lei è riuscito a superare Forbice.
In che senso,
creda,
scusa?
No, anche perché lei...
In autostrada? Dove?
No,
che
no,
cosa?
No, io ero in autostrada, l'ho chiamata un'ora fa, l'ho già chiamata altre 2 volte, una volta con straguadagno, così, ma questa sera lei è riuscito a superare Forbice.
In che senso? Non ho capito, scusi.
No, nel senso che se uno non è d'accordo con quello che dice lei,
sì,
ha capito, lei mette giù il telefono. No, ad esempio,
non sono, non è...
adesso no, no, adesso vivo, lascia parlare vivo. Me perché lei
Mirko, innanzitutto
sempre.
Io lascio parlare chi voglio, primo.
Vabbè, allora, ma allora mettiamo giù
primo
allora,
insegnamento, primo
lei,
insegnamento.
Cruciani, lei fa come
ma
può,
lei dica, dice... ma se no, non può cominciare a dire non mi fa parlare, se, non ha nemmeno parlato. Parli.
Vabbè, allora parli lei.
No, ma parli,
lei,
dica, ma non può fare la premessa.
Che lei sta superando, ha superato.
E vabbè, abbiamo capito. Adesso dica la sua.
Poi le dirò un'altra cosa. Ecco, metta giù il telefono.
No, non metto giù il telefono.
Cosa.
Dica la sua. Dica...
Lei dice che Curzio Maltese lei non lo conosce. Io le faccio del sarcasmo. Che secondo me lei deve prendere, oltre a Parenzo, anche Fede. Così almeno fate un trittico fenomenale.
Bene.
La ringrazio.
Questa è la stronzata che doveva dire. Per questo si è scomodato per dire questa stronzata.
E si merita proprio straguadagno. Che l'ha lasciato parlare per 20 minuti in soltanto una giornalista.
Ma chi era?
Ecco,
chi
e
era?
Lei è anche maleducata.
Chi era la
io
giornalista? Scusi.
Che come me ha moltissimi altri. E mi meraviglio di Radio 24.
Bene, faccio una protesta ufficiale. Scriva. Scriva. Faccia una protesta. Faccia una protesta. Faccia una protesta.
Le dice esclusivamente lei.
Benissimo.
Buonasera.
Benissimo, Mirko. Lei ne ha detta una prima, io ne dico tante, facciamo 7-1. Così è contento. Fiorenzo da Ancona.
A verbale.
Perché invece era una cosa intelligente dire che ci vorrebbe Fede per fare un terzetto, era una cosa geniale, insomma.
Mamma mia.
Oddio mio, sempre là, sono sempre telefonate in convenzione, o sbaglio?
Sempre a combattere, sempre col Ministero della Salute, guarda, bisogna abolirla sta convenzione, eh.
Sì, prima o poi bisogna abolirla, non c'è dubbio. Fiorenzo da Ancona. Signor Fiorenzo.
Sto ridendo sentendo certe cose. Comunque io volevo dire una cosa riguardo a quello che si è stato detto prima di Pietro e Vendola. Io Vendola non è che mi interessa tanto come persona, non lo seguo proprio.
Non lo segue, vabbè.
Però per quanto riguarda Di Pietro, io dico una cosa.
Sì, dica.
Una persona che fa il magistrato.
Sì.
Dovrebbe fare il magistrato.
Vabbè, ma è una roba vecchia, naturale. Però questa qua non è che possiamo tornare al 95 quando si candidò. È andata così, ormai archiviamo la pratica. È in politica da un sacco di anni, ormai non è più un magistrato. Diciamo, è uno che ha fatto il magistrato e ormai da 20 anni è un politico di professione a tutto tondo. Cioè, no?
Ma io non penso che parli di politica, perché quando parla non si capisce quello che dice.
Vabbè, ma quello è un altro discorso, ha un modo di parlare tutto suo, ma quello non c'entra niente. Ormai fai il politico di professione da una 20 anni, c'è poco da fare, è così. Poi sarà pure rappresentante della società civile, non so che, ma intanto fa il politico di professione da 20 anni. Da quasi 20 anni ormai.
Non lo ritengo un politico.
E non lo ritengo un politico. È un politico, però, se lei vuole negare la realtà, la negazione della realtà, anche là va studiato un bel manuale.
Anche il partito che ha fondato Italia dei Valori.
Vabbè, ho capito. Ha fondato un partito che si chiama Italia dei Valori. Ho capito. Mica sarà colpa sua. Non è mica un delitto.
No, vabbè, comunque mi sto divertendo questa sera.
Bene, grazie. Andiamo a Ferrara. Alessandro, buonasera.
Sì, buonasera, mi sente?
Sì.
Sì, allora, Sio Cruciani, io volevo dire di Monti. Io ieri ho visto Ballarò.
Sì.
Ma potrei dire ieri piuttosto che gli ultimi giorni, dove i politici stanno rialzando un po' la testa.
Beh, insomma, stanno parlando, normale, li invitano, non è che rialzano la testa, non è che sono nel ghetto.
Ma a me fa specie che la menano con il fatto che, attenzione, che Monti si ricordi che non è stato eletto dal popolo. Come se essere eletti dal popolo fosse un merito, visto che...
Beh, di solito sì. Di solito funziona così in democrazia, però, ci viene eletti.
No, ma quella è la legge, però voglio dire, quando ci sono le elezioni cosa succede? Dibattiti disgustosi dove si offendono, dove promettono e non mantengono.
Li conosciamo tutti, i limiti della politica li conosciamo tutti.
Questa è l'elezione perché uno arriva lì in base a questo, dove il popolo non è in realtà consapevole di quello che sta facendo. Arriva questo signore che non mi sembra esattamente l'ultimo arrivato.
E allora?
Adesso stessero zitti e lo facessero lavorare. Altrimenti
vabbè, ho capito,
ma scusi
Alessandro, io la penso come lei, cioè un governo tecnico, anche se votato poi dal Parlamento, nasce con l'esigenza di fare in fretta delle cose fondamentali senza troppe contrattazioni, senza trattative, eccetera. Purtroppo passano i mesi e invece le questioni potrebbero impantanarsi, sono molto più complicate di quello che si può immaginare, ma ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao.
Da Verona.
Si rompe, può succedere in mille modi. Se si rompe l'interno, lì sono cazzi veri, perché ti aprono come una banana.
Io lo voglio presidente del consiglio.
Non capisco come mai dare tutto questo spazio a Mr. Siffredi.
Perché mi piace così. Zoom, zoom, zoom.